Allora, come annunciato, vogliamo occuparci di fotografia. Ha vinto il Leone d'Oro al Festival di Venezia 2022, lo sapete, c'era anche Chiara Fanetti che ci raccontava subito dopo la visione di questo film il suo entusiasmo. Si tratta di un documentario dedicato a lei, intitolato All the Beauty and the Bloodshed. La regista è Laura Poitras, regista già conosciuta per alcuni lavori di denuncia come Citizen 4 dedicato a Snowden, che in questo suo ultimo documentario ci consegna Nan Golding, la protagonista, non solo come fotografa controcorrente tra virgolette, ma indaga anche il suo impegno come attivista negli ultimi anni contro gli oppiacei e la loro diffusione negli Stati Uniti. Allora, noi ci siamo interrogati, forse valeva davvero la pena tornare su questa straordinaria fotografa che ha rinnovato non solo alcuni aspetti del linguaggio fotografico, ma ha rinnovato anche fatto evolvere la modalità attraverso la quale possiamo fruire la fotografia, soprattutto nelle mostre. Vogliamo tracciare il suo profilo con un ospite che saluto perché è collegato con noi. Buongiorno, bentrovato Dennis Curtis.
Buongiorno, grazie.
Direttore e fondatore nel 2014 di Still, un'organizzazione che si occupa di fotografia a 360 gradi, e anche il direttore artistico del Festival di Fotografia di Capri e del Sea Fest di Savignano sul Rubicone. Negli anni 90 è stato direttore della sezione fotografia dell'Istituto Europeo di Design di Torino e della Fondazione Italiana per la Fotografia. Dirige la Fondazione, il Museo Tre Oci a Venezia. Molti libri curati da lui o scritti da lui, tra questi Capire la fotografia contemporanea, che ha pubblicato nel 2020, una guida pratica all'arte del futuro, che potete trovare presso Marsilio. Allora, andiamo dalle parti della grande Nan Golding. Cominciamo dal documentario All the Beauty and the Bloodshed, vincitore del Leone d'Oro a Venezia, dove la regista ci consegna non solo un ritratto della Golding fotografa, ma traccia anche un resoconto del suo attivismo. Il suo stile è esplicito, volti ripresi in modo spontaneo, corpi in intimità. Partiamo da qui, dalla fotografa Nan Golding. Chi è e come arriva al 2022? In realtà forse è importante anche cercare di capire come siamo arrivati ad oggi.
E intanto voglio dire che il fatto che il premio sia stato vinto da una regista con un documentario sulla fotografia ovviamente mi rende felice. Insomma, per un operatore culturale della fotografia, vedere che finalmente questo linguaggio è preso in considerazione a tutti gli effetti, insomma, è, posso dirlo, è premiante per tutti noi che lavoriamo quotidianamente con non poche difficoltà, perché la fotografia, insomma, ha sempre avuto rallentamenti, è sempre stata accusata di essere un'arte troppo meccanica, e quindi tutte le difficoltà a riconoscerla come arte vera. Quindi questo documentario che racconta la vita di Nan Golding è davvero un omaggio alla fotografia, ad una fotografia contemporanea che, come diceva lei, Nan Golding ha contribuito a riscrivere completamente il vocabolario contemporaneo delle immagini, perché se fino a poco tempo fa comandava la poetica bressoniana, e mi riferisco a Cartier-Bresson, dell'attimo decisivo, no? Quindi quella fotografia che può essere scattata soltanto in quel momento, no? E lui diceva: quando l'occhio, il cuore e la mente sono sulla stessa linea di mira, ecco che cambia tutto, ecco che Nan Golding invece non guarda più ai grandi eventi della società, e non guarda più ai fatti che possono essere poi trattati giornalisticamente, tant'è che Nan Golding non ha mai avuto quasi rapporti con l'editoria e con i giornali, perché le sue fotografie non potevano essere pubblicate, un po' perché molto private, un po' perché in alcuni casi molto violente, molto provocatorie. Ecco che l'obiettivo dei fotografi vira verso quella dimensione più diaristica, più privata, e racconta dall'interno la vita vera di una donna che ha dichiarato tutte le sue dipendenze, tutte le sue contraddizioni e che comincia a fotografare dopo aver visto Blow Up di Antonioni, e quando capisce che la fotografia è sempre il risultato di una messa in scena, quando capisce che la fotografia è sinonimo di regia, è sinonimo di presa di posizione nei confronti del mondo, e crea un album di famiglia straordinario, diventando di fatto l'erede di Diane Arbus, che in buona sostanza in altri tempi e in altri modi ha un po' fatto questo, ci ha raccontato i bassi fondi di New York, ci ha raccontato gli ultimi e i dimenticati. Nan Goldin, alla stregua di Diane Arbus, che ha avuto anche lei una vita drammatica, culminata con il suo suicidio, anche qui c'è un collegamento, perché il motivo vero di questo attaccamento alla vita da parte di Nan comincia con il suicidio della sorella.
Sì.
Questa vicenda la colpisce tantissimo e decide allora di raccontare minuto per minuto la sua vita. Mi scusi, mi sono dilungato un po' sulla prima domanda.
No, assolutamente. Questo peraltro ci permette di andare su uno dei temi che secondo me forse vale la pena di essere affrontato. Vale a dire, intanto, la questione della fotografia d'arte. Io posso portare un piccolo ricordo personale che riguarda proprio Nan Goldin qui in diretta, in realtà in qualità di giornalista, niente di che, ma alcuni anni fa la sua ballata, The Ballad of Sexual Dependency, venne ripubblicata in Italia, in un'edizione italiana, e per quanto riguarda la fotografia si trattava di un piccolo evento, era tanti anni che era fuori catalogo. All'occasione ci domandammo se non fosse il caso di parlare di questa riedizione in redazione, facemmo un giro tra alcuni, diciamo così, studiosi di fotografia, e in molti casi la risposta fu: ah sì, quella che fa quelle foto mosse. Per cui, declinando l'invito, no, ora naturalmente non facciamo nomi, ma in più di un'occasione ci venne risposto proprio in questi modi: ah sì, quella che fa le foto mosse e che non tiene la macchina ferma. Ovviamente la fotografia di Nan Goldin, per chi la conosce, va in un'altra direzione rispetto alla perfezione stilistica, anche sotto il profilo della stampa, della riproduzione, eccetera. Ma tant'è che si è inventata lei lo slideshow per la presentazione, no? Che vuole essere tutt'altro che la messa in forma museografica della fotografia. Proviamo a mettere in relazione allora, sì, l'istituto della fotografia d'arte e il lavoro della Nan Goldin. In quale misura dialogano? Ricordiamo che solo per coloro che hanno visitato mostre fotografiche, ad esempio in Italia negli ultimi anni, Castello di Rivoli le ha dedicato una personale diversi anni fa, così come il Festival della Fotografia di Roma, sempre prima del 2010, mi pare fosse il 2006, le dedicò la prima stanza al Palazzo delle Esposizioni.
Sì, io ho avuto modo di vedere questa proiezione, peraltro fatta con le diapositive, ancora con i proiettori, tutto analogico, e devo dire che stare lì quei 20 minuti con questa musica di sottofondo, con questa proiezione, è veramente molto emozionante. Non lo so, i miei colleghi, con tutto rispetto, voglio dire, non è che possiamo liquidare Francis Bacon dicendo che faceva i quadri mossi. Ma credo che abbia fatto molto di più Francis Bacon, e credo che abbia messo in scena il dramma degli uomini, delle donne. E in più Nan Goldin mette, come dire, anche in discussione e ci fa ragionare sull'identità di genere, che peraltro è un tema appunto davvero molto attuale. Quindi, ma chi l'ha detto che la fotografia per essere considerata per essere considerata appunto debba rispondere a certi canoni estetici? Lo dicevo prima, a un certo punto Nan Goldin, come dire, per affermare la sua personalità, prende le distanze da quella cultura bressoniana di una fotografia classica, che io naturalmente adoro, ho lavorato tantissimo con quel genere di fotografia, ma ho anche capito qual è l'importanza della fotografia di Nan Goldin. Io ho appena curato una mostra di David LaChapelle, fotografo americano anche lui, completamente diverso da Nan, perché lui crea delle messe in scene pazzesche, ma lui proprio mi aveva detto recentemente che dopo aver visto la proiezione della ballata sulla dipendenza sessuale ne era rimasto incantato, perché quella fotografia che erroneamente viene dichiarata diaristica, no? Perché sembrano semplicemente le foto che lei fa ai suoi amici, in realtà è davvero, come dire, una fotografia che assomiglia ad un bisturi delicatissimo nelle mani di un chirurgo straordinario che riesce a entrare nelle pieghe più nascoste della pelle e incredibilmente questo bisturi non fa sanguinare ma ti fa reagire in termini emozionali. Allora la fotografia, perché oggi siamo tutti fotografi, tutti scattano, io nel mio libro dico che in un giorno solo si fanno più fotografie di quanto tutto l'Ottocento ne abbia mai realizzate. Bene, dentro questa quantità di immagini e in modo particolare nelle fotografie di Nan Goldin io ritrovo una quantità umana infinita ed è questa la grandezza delle fotografie di Nan Goldin ed è questa dimensione che posiziona le immagini di Nan all'interno del mercato dell'arte. Dopodiché, e chiudo su questo, mi scuso se mi dilungo sempre, non è che il mercato determina il fatto che un'opera possa essere considerata d'arte oppure no, però Nan Goldin è una star del mercato del collezionismo, è raccolta in tutti i musei del mondo dopo essere stata additata, dopo essere stata censurata, dopo essere stata esclusa, oggi è una star alla stregua di Cindy Sherman e di molte altre sue colleghe, guarda caso tutte donne che oggi come dire, comandano e determinano il mercato dell'arte e il futuro di questa arte fotografica.
A queste sue parole qualcuno si irrigidirebbe sentendola dire guarda caso anche donne, ricordo le polemiche all'indomani del premio veneziano, no? È la terza donna premiata, si vede che i tempi sono cambiati con un certo disappunto. Voglio ricordare che esiste un catalogo della mostra che lei ha curato dedicata a David LaChapelle, I Believe in Miracles, è il catalogo della mostra che tra l'altro si è appena chiusa, era l'11 settembre 2022. A proposito, e chiudiamo, di Nan Goldin, la Triennale di Milano a lei ha dedicato nel 2017 riproponendo The Ballad of Sexual Dependency, sì. Che è un lavoro del 1985. Sì. Noi ci fermiamo qui ringraziando tantissimo Dennis Curtis per la disponibilità, per averci raccontato la figura di Nan Goldin. Lo ricordo, siamo partiti in realtà da altro, da un premio alla regia dato ad un documentario dedicato proprio a Nan Goldin, ma ad un aspetto della sua attività, il suo attivismo, All the Beauty and the Bloodshed, il titolo del lavoro. Curtis, grazie ancora e una risentirci presto, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Bebop music is really terrific. This bebop music is really terrific. I nearly went crazy when I hear the record of Gillespie. He really enchanted me just to hear him play Anthropology.
Shabalahooya, shabalahooya cool. Shabalahooya, shabalahooya cool.
Yes sir, calypso is really sweeter. Recommend artists Charlie Parker and D. Miles Davis. This one is a smasher. I expect to compose another. I nearly went crazy when I hear the record of Gillespie. He really enchanted me just to hear him play Anthropology.
Shabalahooya, shabalahooya cool.
Here comes Stan Kenton. I nearly went crazy when I hear the record of Gillespie. He really enchanted me just to hear him play a tune they call Good Beat.
Shab, 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 shab
night. Calypso, come back to me. Calypso, come back to me. Calypso, come back to me. Calypso, come back. Please come back to me.
Il calypso ibridato con il bebop all'ascolto della Rete 2 diretta studio, questo è Alphaville. Raccontiamo ora una storia millenaria fatta di idee, di credenze e istituzioni nate per garantire la sicurezza e il benessere delle popolazioni a fronte della forza distruttiva e nel contempo vitale della gente più potente del sistema climatico della Terra, vale a dire l'acqua, che forse oggi è uno degli aspetti più importanti e centrali dell'emergenza che stiamo attraversando. Allora, intanto voglio subito dire che lo facciamo con l'autore del libro Acqua, una biografia, pubblicato da Mondadori da pochissimo. È il professor Giulio Boccaletti, che saluto perché è collegato con noi al telefono. Ben trovato, buongiorno, grazie.
Grazie, buongiorno, buongiorno.
Saggista, ricercatore onorario della Smith School di Oxford, Senior Fellow del Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici. Giulio Boccaletti ci ha raggiunti in diretta. Il suo libro racconta una storia, un po' nel solco di questi libri, se vogliamo, molto contemporanei, che affrontano la storia di un elemento. Penso a libri forse con un profilo più storiografico, no? Storia del Mediterraneo, beh, è una lunga tradizione quella. Storia dell'Atlantico, forse un po' meno lunga, ma insomma il solco degli studi storiografici quelli sono. Qui siamo un po' a cavallo tra storia e riflessione anche a carattere scientifico. Si tratta di una biografia che risale al Big Bang e scorre fino a futuri possibili e non, limitata alla nostra esistenza possibile grazie all'acqua. Tra parentesi, la storia dell'acqua è per gli esseri umani una storia soprattutto a carattere politico, no? Dalle antiche civiltà della mezzaluna fertile alla Grecia classica, dalla Roma repubblicana all'impero britannico, tra l'altro siamo in diretta con lei proprio dalla Gran Bretagna, dalla guerra fredda all'età della globalizzazione. Prima di chiederle della gestione idrica di queste civiltà, possiamo dire in generale che l'acqua, in quanto bene comune, ha sempre sfidato la proprietà privata perché richiede una gestione pubblica, collettiva?
Sì, beh, quello è in certo senso il tema centrale del libro. È giusto, parte dal Big Bang, ma il grosso della storia comincia 10.000 anni fa, quando noi siamo diventati sedentari e ci siamo trovati a affrontare un mondo di acqua che si muove attorno a noi, e abbiamo scoperto che l'unico modo per farlo era di agire collettivamente, di esprimere la nostra agenzia collettiva sul territorio. Questo porta necessariamente alla costruzione di istituzioni politiche e quindi all'ingaggio dello Stato. L'acqua improvvisamente diventa res pubblica, che non vuol dire strettamente bene comune, cioè non suscettibile di proprietà, ma proprietà dello Stato in rappresentanza di tutti noi, no? Di tutti i cittadini. Quindi la storia che racconto è la storia della relazione dialettica tra le istituzioni che ci governano e che ci hanno governato nel tempo, da un lato, e questo agente potentissimo sul territorio, l'acqua, dall'altro, e come questa relazione dialettica ha poi in fondo sollecitato trasformazioni in noi stessi, nelle nostre istituzioni, fino ad arrivare ad oggi.
Acqua, una biografia, ricorda il titolo del volume pubblicato da Mondadori, racconta una storia rivelatrice, no? Che abbraccia continenti e millenni. Parla di come il rapporto dell'umanità con l'acqua abbia plasmato la civiltà, trasformato le istituzioni politiche e definito proprio la vita delle persone. Lei parlava per l'appunto di una sorta di consapevolezza che risale a 10.000 anni fa. Facciamo qualche esempio, magari partendo dalle prime civiltà di agricoltori del Neolitico, sulle rive del Nilo, dell'Eufrate, dello Yangtze.
Certo, diciamo che la storia ha un importante punto di svolta quando il mondo esce dall'ultima glaciazione. Stiamo parlando appunto di intorno tra i 10-15.000 anni fa, e lei sa che nell'ultima glaciazione, 20.000 anni fa, tutto l'emisfero settentrionale era coperto di ghiaccio, buona parte dell'emisfero era coperto di ghiaccio, e poi questi ghiacci cominciano a sciogliersi e questi fiumi scrosciano giù per la pianura, per il paesaggio, trasformando le valli, trasformando le coste, ed è proprio in quel momento che noi decidiamo di stare fermi, di diventare sedentari, prima nella mezzaluna fertile, poi più e più società sedentarie si stabiliscono anche nella bassa Mesopotamia e altrove, e noi abbiamo ancora tracce di questo momento in cui queste prime società sedentarie si trovano ad affrontare un mondo di acqua in movimento piuttosto drammatico, nei miti e nelle storie che sono stati tramandati fino a noi. Nel libro parlo di vari esempi, dalla Cina alla Sud America, dove si raccontano di storie di grandi giganti d'acqua o di popolazioni che sopravvivono a grandi inondazioni. E noi ovviamente nel mondo occidentale, nel mondo cristiano, conosciamo bene la storia di Noè, la storia di un umano che sopravvive a una grande inondazione costruendo una barca e vedendo il mondo che viene coperto dall'acqua e poi ricominciando, no? E questi sono gli echi culturali di questo momento in cui noi ci fermiamo e troviamo che l'acqua attorno si muove in modo piuttosto drammatico, in modo diverso da quello che abbiamo noi. E poi la storia prosegue in un succedersi di episodi nei quali non è tanto l'acqua a determinare le istituzioni, ma nel rapporto appunto dialettico tra l'acqua e noi, quelle istituzioni in qualche modo si plasmano. Gli esempi più importanti per noi sicuramente sono l'esperienza democratica della polis greca, di Atene in particolare. Le faccio solo questo esempio, ma la democrazia di Solone e di Cleistene, quella celebrata in Tucidide e in altri, è sostanzialmente il prodotto dell'emancipazione politica degli agricoltori ateniesi, quelli che erano anche i famosi opliti, no? I difensori della polis greca. E la loro domanda di emancipazione veniva dal fatto che essi erano politicamente importanti perché erano ricchi, ed erano ricchi perché avevano imparato a utilizzare l'acqua che pioveva dal cielo per produrre surplus, per avere produzione aggiuntiva. E quindi questo è un episodio nel quale l'acqua gioca un ruolo importantissimo nel dare, come dire, voce politica ad agenti sul territorio, che poi ha conseguenze fondamentali. Di nuovo, l'acqua non causa la democrazia, ci sono altre parti del mondo in cui una simile condizione non porta alla democrazia, però se lei guarda la distribuzione dei partiti politici nell'antica Atene, per esempio, essi sono distribuiti più o meno in base alla precipitazione. E quindi questo è un esempio del tipo di storie che racconto in questo libro da allora fino a oggi.
L'acqua non causa la democrazia, ma può o potrebbe o potrà causare guerre, potremmo anche dire. Staremo a vedere, lei parla di Grecia, lì la distribuzione del potere si mapperà, no? Proprio sulla distribuzione dell'acqua, come la sicurezza idrica romana sarà legata al sistema fiscale dell'impero. E poi lei ci racconta in questo libro come il mondo moderno sia nato poi da quell'eredità, no? E mostra come oggi il nostro rapporto con l'acqua plasmi ancora la politica e l'economia. Soffermiamoci su quest'ultimo punto. Professore, la modernità tecnologica in questo senso è un'illusione? È ancora l'acqua a dettare le regole?
Beh, diciamo che è ancora l'acqua a dettare le regole, ma molti di noi, la maggior parte di noi, non ce ne rendiamo conto, perché la grande promessa, il grande dono del modernismo del XX secolo, la grande trasformazione, è stata quella di separarci, di emanciparsi dalla natura. E questa emancipazione è successa trasformando il paesaggio. Immagini che noi all'inizio del Novecento, nel 1900, gli umani non catturavano quasi nulla della pioggia che scendeva dal cielo. La diga più grande a quel tempo era la diga Assuan Minore nel 1904 che gli inglesi costruirono sul Nilo, una diga in mattoni. Ebbene, 70 anni dopo, negli anni 70 del Novecento, catturavamo un quinto di tutto ciò che cadeva dal cielo, un quinto. Abbiamo completamente trasformato l'idrologia del pianeta in idraulica funzionale a gestire la nostra vita al ritmo dell'industrializzazione. È per questo che io e lei, e probabilmente nessuno che ci ascolta, guarda un fiume quando va al lavoro, al contrario di quello che facevano i nostri trisnonni nell'Ottocento. Nessuno di noi va al fiume con un secchio a prendere l'acqua per la giornata, almeno nessuno nel mondo sviluppato, nessuno nel mondo ricco. Ecco, questa illusione di controllo, questa illusione di staticità del paesaggio, per cui l'acqua è diventata semplicemente un elemento del paesaggio, una cartolina, il sottofondo nel quale noi viviamo la nostra vita, beh, questo è un'illusione creata dagli investimenti infrastrutturali, principalmente fatti dagli stati moderni e soprattutto dagli stati sviluppati moderni. E la ragione per la quale è importante, io ho voluto scrivere questo libro, è che questa illusione si sta rompendo, no? Quest'estate forse ha dimostrato più di ogni altra quanto questa illusione si stia rompendo, quanto in fondo dietro le dighe, dietro gli argini, l'acqua si stia ancora muovendo e possa ancora determinare il fatto delle nostre società. È quindi importante rendersi conto che la questione non è tecnica, non è solo questione di un impianto di desalinizzazione o una diga, ma è questione politica, di come è fatto il nostro territorio e soprattutto di chi decide.
Questo lo diciamo, come dire, in settimane in cui ad esempio il Pakistan è ricoperto per un terzo dall'acqua dopo le alluvioni, mentre in Europa abbiamo misurato l'anno peggiore di sempre per gli incendi. Sono ovviamente tutte cose che in qualche misura si tengono. Io voglio segnalare che il suo libro è stato selezionato come uno dei migliori libri del 2021 dall'Economist. Siamo davvero in chiusura, le butterei lì una questione. Il suo libro Acqua, una biografia, invoca una discussione politica sulla gestione dell'acqua, sul governo delle risorse. Lei crede fermamente nella necessità di far comprendere a tutti ciò che sta accadendo, di fornire gli strumenti per prendere decisioni che determineranno il futuro della nostra esistenza. Ma con gli elementi che oggi si hanno a disposizione, che cosa vede in questo futuro?
Ma guardi, sono fondamentalmente ottimista per quanto riguarda almeno i paesi come l'Italia, la Svizzera, i paesi europei, perché essi hanno le risorse per gestire le loro condizioni. L'importante è capire che la cosa più importante che noi possiamo fare come individui non è tanto agire da consumatori, ridurre il nostro consumo d'acqua o usare meno acqua per fare le docce, ma agire da cittadini, chiedere alla nostra politica di avere un'idea di come sia fatto il nostro paesaggio e il nostro ambiente per il futuro. E questo credo sia possibile. Il grande problema che ci troviamo ad affrontare è che ci sono molte persone nel mondo, miliardi di persone, come quelle che vivono nel Corno d'Africa o coloro che vivono in Pakistan, come lei diceva, che non hanno questa emancipazione politica, che non hanno la capacità di influire sul proprio destino e su come il paesaggio viene gestito. E lì probabilmente nascono i problemi più grossi per il nostro futuro.
Acqua, una biografia, è uscito per Mondadori, lo ha scritto Giulio Boccaletti, che ringraziamo, nostro host qui ad Alphaville, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Aline Frasau, Luanda, il brano che ci ha condotti allo scoccare delle 12, il momento della nostra copertina. Poco fa nel nostro sommario vi accennavamo, no? L'Avvenire, Il Sole 24 Ore, due giorni fa titolavano Il Papa, create lavoro, priorità ai giovani, L'Avvenire, come rifare l'impresa. Era martedì mattina, forse qualcuno lo ricorda dalla rassegna stampa di Mattia Pelli. Papa Francesco era andato ad un'assise degli imprenditori italiani riuniti in assemblea per Confindustria, il rapporto e la riflessione tra Chiesa e mercato, o meglio Chiesa, impresa e finanza, non è ovviamente inedito, anzi ci sono encicliche e documenti che riflettono ponendo la questione in termini di relazione auspicabile o necessaria tra l'impresa e il suo carattere etico. Al pari di ogni attività umana, il comportamento economico e finanziario presuppone sempre una concezione di carattere etico. Qualsiasi scelta economica comporta, infatti, una risposta alla domanda sul perché della decisione e quindi l'affermazione di un bene che l'azione vuole perseguire. In ambito economico e finanziario, tuttavia, la concezione etica è data normalmente per implicita. Di regola non se ne parla, concentrando piuttosto l'attenzione su modelli che pur presuppongono una scelta etica. Più frequente, invece, è il ricorso ad espressioni come etica e finanza o finanza etica. Con la prima si identifica l'etica come un limite alla finanza, con la seconda si punta a distinguere tra una finanza buona e una cattiva. In entrambi i casi rimane non chiarito cosa esattamente debba intendersi per etica. Di qui il rischio, rilevato peraltro nella Caritas in Veritate, una lettera enciclica della Chiesa Cattolica firmata da Benedetto XVI nel 2009, di un certo abuso dell'aggettivo etico che, adoperato in modo generico, si presta, diceva, a designare contenuti anche molto diversi, al punto da far passare sotto la sua copertura decisioni e scelte contrarie alla giustizia e al vero bene dell'uomo. Meglio quindi parlare di etica della finanza. In tal modo, infatti, è chiarito che la finanza è un'attività umana caratterizzata da un fine e da un criterio dell'agire, ed è posto il tema di quali possano o debbano essere il suo fine e il relativo criterio di azione. Tradizionalmente, in ambito economico e finanziario, la riflessione teorica e il comportamento pratico utilizzano una concezione di carattere, come dire, utilitaristico, mettiamola in questi termini. Le scelte economiche migliori sono quelle che massimizzano l'utilità del singolo, considerato come soggetto isolato, spesso razionale, ma anche su questo in molti da tempo riflettono, e unicamente motivato dalla massimizzazione della propria soddisfazione individuale. La crisi finanziaria globale ha tuttavia messo in luce i molti limiti di questa impostazione, per la verità già noti, no, alla riflessione scientifica, lo dicevo poco fa, in particolare dell'economia comportamentale, la famosa razionalità. Davvero il perseguimento egoistico della massimizzazione dell'utilità individuale conduce a scelte ottimali? In ambito economico, nel mondo reale, le singole persone si comportano davvero così? E, più radicalmente, a fronte della crescente disuguaglianza tra persone e nei diversi paesi, il modello tradizionale è davvero il migliore? Di tutto questo parleremo, lo faremo con due ospiti, approfondendo alcuni aspetti. Tra poco, nel nostro dibattito, saranno più o meno le 12:30.
E circa mi capì. Tanto tempo che non ti vedevo, eppure so contento. O sai, mi hanno fottuto i viaggi e l'autostrada, tutto quello che c'è passato, ma non credere più, non credere più. E torno a casa stanco, morto, e non voglio fare niente, sto con l'occhio aperto e sento e suono. E provo a vedere con tinta all'occhio sola, ecco che sono tutto a parlare rivoluzione, grida ancora, grida ancora. E provo a vedere chi ti ha attaccato in mano e non ti può girare, che ti fanno male, e grida ancora, grida ancora. E cerchiamo capì, vorrei strappare mille occasioni e poi fuggir lontano, ma so scucciato di parlare e dire ogni volta quel che ho dentro e poi star male e poi suonare, suonare. Ma torno a casa stanca morta e non voglio fa niente, sto con l'occhio aperto e sento e canta, canta. E provo a vedere che ti dà l'occhio sola, ecco che sono rotta a parlare rivoluzione. Cade male e non te può girare perché ti fanno male e sono ancora
sono le 12.06 30 secondi all'ascolto della Rete 2, siamo in diretta, questo è Alphaville, insomma questa è una settimana, no? L'abbiamo chiamati travasi, con una, un po' una parolaccia, ma alla quale ha aderito anche ieri l'ospite del nostro dossier, Eric Balzaretti. Vediamo un po' con l'ospite che vi presento tra poco se questa parola potrà essere ancora la parola che utilizziamo, no? Settimana di travasi. Quella che stiamo attraversando in questo nostro dossier sono in realtà sconfinamenti, no? In concomitanza con il Babel Festival Ekphrasis, il titolo di questa edizione che invita autori e autrici, la cui scrittura si nutre fortemente di altre arti, e artiste e artisti che operano tra più arti. Dal fumetto al cinema con l'ausilio di uno strumento produttivo e finanziario, oltre che naturalmente artistico che chiamiamo franchise, dalla letteratura al cinema, dai classici della letteratura ai fumetti e oggi un fenomeno, se vogliamo, molto più recente sicuramente, perché partiremo dal gaming cosiddetto, l'universo dei giochi da console in linea che vengono utilizzati come fonte di ispirazione per la realizzazione e la riscrittura anche per farne serie da piattaforma animata, ma non solo, ma insomma noi forse ci focalizzeremo proprio su questo aspetto. Vedremo qualche esempio, ma intanto voglio presentare il nostro ospite per questa mattina, Mauro Donzelli. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, critico, curatore cinematografico, giornalista, ha a lungo lavorato come direttore di Coming Soon, collabora con il Locarno Film Festival. Da quando il gaming rappresenta una fonte di ispirazione per il cinema e per la serialità? Vogliamo provare a fare un poco di storia dell'audiovisivo in questo tipo specifico di relazione?
Beh, un percorso, un rapporto molto antico. Ecco, travasi mi piace, devo dire, come termine. Forse possiamo azzardare anche un contaminazioni, perché in un'epoca in cui si parla molto di confini, è bello distruggerli questi confini attraverso delle forme di espressione come appunto il videogioco. È un rapporto molto antico quello fra videogioco e cinema. Pensiamo per esempio, per quanto riguarda il videogioco, una nascita addirittura negli anni 50 a livello embrionale, proprio pionieristico. Poi l'esplosione, soprattutto dagli anni 70-80, pensiamo alle prime console, Nintendo, Atari, a Pac-Man, a tutti i videogiochi anche arcade, cioè quelli che venivano, che rappresentavano una prima forma di rappresentazione anche pubblica, no? Perché gli arcade erano nei bar, nei locali in cui si andava, si metteva appunto la moneta e si giocava tutti insieme. E pensare che proprio fin dai primi anni 80 c'è questo rapporto fra gaming e cinema, nel senso inverso rispetto a quello di cui parleremo soprattutto quest'oggi, cioè fra cinema e videogiochi, nel senso fra i primi anni 80, la prima metà degli anni 80, vennero realizzati ad esempio dei videogiochi basati su Ghostbusters, su Halloween, su Guerre Stellari, su appunto grandi film che ispirarono i videogiochi. Quindi c'è un rapporto continuo in un senso e nell'altro. Pensiamo poi, arrivando invece negli anni 90, ai primi casi di adattamenti per il cinema dei videogiochi che ebbero successo. Il primo film sì, che si riconosce insomma come successo nel cinema hollywoodiano è per esempio Super Mario Bros., un film che nel 1993 fu il primo ad arrivare a incassi importanti, sopra la soglia fatidica dei 100 milioni di dollari. Arriverà poi Lara Croft, Tomb Raider, sempre negli anni 90 Street Fighter con Jean-Claude Van Damme, Mortal Kombat. e poi qualcosa di giapponese, dell'anime giapponese, come Final Fantasy alla fine degli anni 90. Ecco, quindi c'è un percorso antico, una comunicazione antica, anche perché in fondo c'è una matrice che è la stessa, una matrice visiva. Sono entrambi modi per proiettare delle immagini, però con delle differenze chiaramente importanti.
Mentre le parlava mi veniva in mente l'esempio di Tron, che non si rifà direttamente a un gioco, ma ipotizza un gioco dentro il cinema, almeno nella prima versione, e credo si fosse appunto a metà degli anni 80, con le primissime anche tecnologie proprio nella realizzazione della pellicola. Lei parla di contaminazioni, bellissima parola, travasi tra cinema e videogioco. Quali sono gli elementi attrattivi del gaming contemporaneo allora per il passaggio in particolare alle serie animate? Oggi i giochi sono degli universi narrativi estremamente complessi, soprattutto aperti. Che cosa trova l'industria della serialità lì dentro?
Allora, una prima cosa che va detto, lei cita la prima franchise, si potrebbe utilizzare anche il termine brand, che insomma non mi piace molto, ma è comunque inevitabile affrontarlo. Cioè, sono dei grandi successi, è un mercato parallelo a quello del gaming, e titoli come Resident Evil, come The Last of Us, Metal Gear, Assassin's Creed, Tomb Raider, sono dei grandi successi e c'è una base di fan importantissima. Quindi questo è un aspetto che comunque il cinema, che comunque è vicino, confina, nel senso Hollywood è la grande industria, la Silicon Valley un po' più a nord è quella dove è nata dal punto di vista tecnologico l'industria del gaming, però sono sempre vicine e si contaminano facilmente. La grande differenza, la rivoluzione dell'adattamento nelle serie televisive è la possibilità di avere più ampio respiro. Per definizione i giochi è difficile contenerli in due ore, in un'ora e mezza, narrativamente spesso vengono degli obbrobri. Insomma, ricordiamo che dal punto di vista degli adattamenti per il cinema ci sono veramente tantissimi esempi di adattamenti fallimentari, di fan disperati, perché il grande incognito è quello di accontentare i nuovi appassionati che possono avvicinarsi a una storia o dell'immaginario, e dall'altra invece quelli che sono molto abituati a quella serie e che sono dei fan molto spesso critici. E la grande innovazione attraverso la serie televisiva è la possibilità di sviluppare i personaggi, di ampliare il contenuto narrativo e di non appunto costringere invece delle storie che per definizione, come quelle dei gaming, sono espanse ormai a livelli assoluti. Ecco, se pensiamo che sono nati da piccole figure geometriche come quelle degli anni 80, ormai invece l'universo è un universo amplissimo, e quindi non solo una serie televisiva, ma varie stagioni di una serie televisiva per espandere in maniera quasi indefinita questa serie. Quindi la serialità in fondo è nata e connaturata anche nel videogame, quindi è molto più adatta la serie televisiva rispetto al cinema.
Vogliamo fare in due battute magari qualche esempio di passaggio particolarmente riuscito in questo specifico ambito contemporaneo?
Ma guardi, io farei un esempio che in realtà può sembrare un po' strano, però insomma è una serie che si chiama Castlevania, perché è una serie basata su un videogioco di successo che è diventata 4 stagioni di una serie animata per Netflix, perché va detto che Netflix è la piattaforma più importante dal punto di vista di streaming, quella che ha creduto di più in questa ibridazione, arrivando addirittura a proporre anche dei videogame nella propria piattaforma. E questo Castlevania è un esempio in cui si mette a frutto quell'immaginario là, si mette a frutto la possibilità di raccontare varie fasi, una serie che affronta il tema della stregoneria, dei vampiri, c'è cioè Dracula, come a proposito di franchise ante litteram, anche quella della grande letteratura classica, dell'immaginario classico. E quindi questo è un esempio di adattamento che funziona, perché ricordiamoci che la grande rivoluzione anche del gaming è stata quella della tridimensionalità, cioè il momento in cui i videogiochi sono diventati più vicini al cinema e più contaminabili è stato il momento in cui il 3D ha dato la possibilità di utilizzare piani sequenza, campi, controcampi, quindi la grammatica e il linguaggio stesso che viene utilizzato dal cinema. Quindi Castlevania è un buon esempio, però c'è poi il grandissimo successo, ad esempio, di Arcane, che è veramente il grande bestseller.
Tra l'altro, appunto, il mondo del gaming è fatto di appassionati, mi perdoneranno, poco disposti a fare compromessi su aspetti narrativi e credo soprattutto di grafica, no? Su aspetti estetici, anche perché, va detto, sono viziati da diversi anni con una crescita proprio estetica del gioco, non solo strutturale ma proprio nella realizzazione straordinaria. C'è un esempio, lei mi ha rubato la parola poco fa, recente, no? Sul quale vorrei soffermarmi, che è quello appunto di Arcane, un caso in cui la serie TV sull'universo di League of Legends è riuscita ad essere un successo di pubblico senza scontentare i fan. A beneficio dei nostri ascoltatori farei ascoltare pochi istanti del trailer per capire in che mondo siamo.
Quando ero piccola, io e mia sorella facevamo un gioco. Fingevo di cacciare i mostri. Le dicevo, se ci sono io i mostri non ti prenderanno. Poi è arrivato un mostro vero. Devo riuscire a trovarla.
Allora, prima che venisse diffuso il trailer di Arcane, che stiamo ancora sentendo in sottofondo, l'ultima cosa interessante proveniente dal mondo dell'animazione restava probabilmente Spider-Man Into the Spider-Verse, restando proprio agli ultimissimi anni, no? Ma quello era un film che proveniva da un universo cinematografico rodato, con diversi esperimenti già alle spalle, e non doveva affrontare lo scoglio di prendere la propria materia narrativa da un videogioco, sfida che si era rivelata abbastanza ardua fino ad oggi. Lei ci ha fatto qualche esempio ben riuscito, ma insomma il lavoro è stato duro. Arcane, in questo senso, siamo in chiusura, segna un punto d'inizio e non ritorno allo stesso tempo?
Ma io penso di sì, perché è veramente riuscita a combinare la grande spettacolarità con invece la grande cura e il calore emotivo trasmesso da questi personaggi. Probabilmente io penso che uno dei segreti sia l'utilizzo anche di un'animazione mista, quindi anche l'animazione 2D, che con la sua pasta, con la sua particolarità, è riuscita a creare anche un calore, una vicinanza anche emotiva maggiore a questi personaggi. E poi c'è l'eterna questione sociale, che è legata all'amore, alla difficoltà, al rapporto poi fra due universi diversi, due città, due ambientazioni, che sono da una parte una banalmente ricca e dall'altra una povera, una pericolosa e una imbellettata con ogni cura. Quindi io penso che questo aspetto qua abbia dimostrato ancora una volta come la cura siano le storie, al di là dell'animazione che ormai ha dei budget enormi e una cura enorme, le storie, i personaggi rimangono sempre, direi per fortuna, l'elemento centrale e cruciale. E quindi spero che questo sia il grande insegnamento, questo punto di non ritorno di cui non parlava. Cioè, in realtà è un guardare un po' indietro. C'è la bellezza dello storytelling, del racconto, come elemento primario e cruciale, al di là di tutti gli aspetti tecnici e della qualità dell'animazione.
Videogiochi e serialità animata nel cuore della nostra settimana sui travasi o sugli sconfinamenti o ancora sui dialoghi tra le discipline, tra le arti, con Mauro Donzelli, che ringraziamo davvero tantissimo, e domani appuntamento con l'ultimo conversazione, l'ultima intervista sarà con noi, faremo un po' un passo indietro, come dire, nei processi di scambio tra le discipline, racconteremo un po' il mondo della musica, la letteratura e in sottotraccia anche il cinema. Sarà con noi Jean Echenoz, lo scrittore francese. Donzelli, grazie ancora, buona giornata.
Grazie mille, grazie a tutti.